Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati da Newsline Serale di Controradio, che cominciamo con la cronaca. La procura antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, e l'imprenditore tessile Riccardo Mateini Bresci, con l'accusa di corruzione. A riportarlo la Nazione del Tirreno. L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 2 luglio davanti al GUP Francesca Scarlatti. Rischiano il processo anche il presidente del consorzio Progetto Acqua, Alessio Bitozzi, ed Enrico Cini, amministratore unico della Broker Tecno SRL, collegata al gruppo Colle, di cui Mateini Bresci era amministratore delegato e presso la quale Bugetti risulta assunta part-time dal 2016. Secondo i PM della DDA Fiorentina, l'ex consigliere regionale PD, ex sindaca, era la figura a disposizione di Bresci nelle istituzioni in cui la definiva un mio attrezzo, una mia creatura. I particolari da Giorgio Bernardini.
La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e per altri 3 indagati. L'udienza preliminare è stata fissata per il 2 luglio davanti al giudice Francesca Scarlatti. Insieme a Bugetti compariranno il presunto corruttore, l'imprenditore Riccardo Mateini Bresci, oltre ad Alessio Bitozzi, presidente del consorzio Progetto Acqua, ed Enrico Claudio Cini, amministratore unico della Broker Tecno, società nella quale l'ex sindaca risultava assunta part-time dal 2016 e riconducibile all'area del gruppo Colle di Mateini Bresci. La DDA aveva chiuso le indagini alla fine di marzo e ora punta il processo per i 4 indagati. Un'inchiesta che aveva avuto pesanti conseguenze politiche, dalle dimissioni di Bugetti alla guida del comune fino al commissariamento dell'amministrazione pratese. Diversa la strategia difensiva degli indagati. Mateini Bresci, già condannato in un altro procedimento per corruzione, aveva tentato un patteggiamento poi respinto dal giudice. Non escluso che possa riprovarci dopo la chiusura delle indagini. Ilaria Bugetti invece non ha mai risposto alle domande dei magistrati della DDA, né durante le indagini né davanti al GIP, sempre la facoltà di non rispondere e producendo una memoria propria consegnata ai magistrati. In pubblico però aveva più volte dichiarato di voler chiarire la propria posizione e di sentirsi estranea alle accuse. Se si arriverà al processo, il procedimento si svolgerà a Firenze. Secondo la procura, infatti, i presunti episodi di corruzione sarebbero iniziati quando Bugetti era ancora consigliere regionale.
La Marina israeliana, come sapete, ha iniziato questa mattina a intercettare la Global Smooth flottiglia diretta verso la striscia di Gaza a largo delle coste di Cipro. La flottiglia, partita dalla Turchia giovedì scorso, è composta circa 50 imbarcazioni. Il giornalista indipendente americano Alex Colston ha annunciato che circa 30 stanno ancora proseguendo, le altre sarebbero state intercettate. Due barche almeno sono stamattina erano state confermate come abbordate. Dario Salvetti del collettivo XGKN si trova a bordo di una delle imbarcazioni. Sentiamo uno dei suoi ultimi video in diretta sui social.
Contro le nostre previsioni pare che l'intercettazione sia iniziata in pieno giorno. Abbiamo già un paio di barche con cui abbiamo perso i contatti. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale, ma è già iniziata la nostra manovra pacifica per affrontare l'intercettazione. Tutte le barche saranno assolutamente pacifiche nella propria resistenza e qualsiasi violenza verrà utilizzata sarà non soltanto illegale e legittima, ma completamente unilaterale da parte del...
Sta venendo.
Ricordiamo che non c'è niente che possa impedire a queste barche, dal punto di vista del diritto internazionale, di raggiungere Gaza. Trasportiamo solo aiuti umanitari e personale paramedico. Salutiamo in questo momento ancora più forte lo sciopero generale e la necessità di mobilitazione in Italia come nel resto del mondo.
E a proposito, per l'appunto, di sciopero generale, i sindacati di base, l'USB, hanno raccolto l'appello lanciato alla Global Smooth Flottiglia, hanno proclamato per oggi lo sciopero generale presidio a Firenze sotto la prefettura, insieme anche alla mobilitazione promossa dagli educatori e delle educatrici delle cooperative e dei servizi scolastici. Matteo Conti, educatore USB.
Lo sciopero generale, appunto, di solidarietà e anche comunque mantenere i riflettori accesi su questo genocidio che si sta perpetrando e con il silenzio colpevole anche dell'Europa e dei governi. Di mantenere i riflettori accesi su questa brutta vicenda che ovviamente riguarda tutti e poi anche su questo stato di guerra che ci vogliono imporre e che comunque i lavoratori sono i primi a pagarne e anche lo stato sociale e il welfare, perché comunque ogni euro in più che si mette per le armi, per le pallottole, sono soldi in meno per i lavoratori e per chi va e per lo stato sociale.
Il doppio presidio, possiamo dire, perché ricordavamo anche questa mobilitazione degli educatori e delle educatrici delle cooperative sociali e dei servizi scolastici. Quali diritti, quali richieste vengono rivendicati?
Ecco, noi siamo lavoratori in appalto che lavoriamo per il pubblico, ma appaltati alle cooperative e messi periodicamente all'asta all'offerta economica più vantaggiosa, come così viene detto, per le amministrazioni. Per noi è solo essere all'asta per la cooperativa che sa sfruttarci meglio, perché comunque sono servizi in cui la risorsa umana rappresenta il 99% del fattore lavorativo, e quindi il ribasso viene fatto solo sui diritti e le garanzie dei lavoratori. Quindi noi chiediamo una reinternalizzazione, stipendi adeguati che ci permettano di vivere per 12 mesi.
E a partire dalle 18.30 in Piazza della Signoria è convocato un presidio dallo slogan Mobilitiamoci. La flottiglia è stata bloccata per la Palestina contro ogni guerra. Supporto alla flottiglia. Ci collegheremo tra un po' con il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, che partecipa per l'appunto al presidio. Nel frattempo ci occupiamo di economia, perché dal 2015 al 2024 i profitti dell'industria in Toscana sono aumentati, ma non sono stati distribuiti in maniera adeguata ai lavoratori sotto forma di salari. Ad affermarlo la CGIL e l'IRES Toscana, che hanno presentato oggi uno studio a Firenze. I profitti non devono andare in dividendi, ma devono sostenere consistenti aumenti salariali e investimenti produttivi finalizzati ad aumentare la buona occupazione. Questo quanto ha affermato Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana. Sentiamolo al microfono di Santa Salvato insieme con il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.
Ci vorrebbe un lavoro culturale lungo, perché questa è una deriva che non nasce adesso. Questi sono dati che si riferiscono agli ultimi 10 anni, ma se guardiamo la perdita del potere d'acquisto dei salari risale a 30 anni fa. Io dico sempre, casualmente, quando fu tolta la scala mobile, quello che dovrebbe essere fatto delle scelte politiche, sarebbe la convinzione di fare le scelte politiche di una distribuzione diversa della ricchezza. Mentre oggi, troppe volte, quando si parla di povertà, quando si parla di crisi, quando si parla, c'è sempre al primo posto anche le imprese, che sono importanti, perché io tra l'altro conosco gli imprenditori che fanno l'opposto di quello che si dice stamani, che investono anche tanto, ma la maggioranza sono questi, hanno patrimonializzato, hanno investito in rendita e in profitti, mentre i salari hanno perso molto. Quindi la politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via.
La regione svolgerà quelle azioni che sono necessarie per poter aumentare con le varie forme che contrattualmente sono previste l'aspetto salariale, perché è vero che la Toscana ha il 4,1% di indice di disoccupazione rispetto al 6% che è il livello nazionale, quindi in Toscana vi è meno disoccupazione, vi è una situazione migliore che a livello nazionale rispetto alla capacità di trovare lavoro, però poi questo lavoro non può essere povero, precario, insicuro.
La cronaca, assolti perché il fatto non sussiste, questa è la sentenza del GUP di Siena, Andrea Grandinetti, in merito ai due giovani schermidori italiani andati a processo in rito abbreviato con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana. La vicenda sarebbe avvenuta durante un raduno internazionale a Chianciano Terme, in provincia di Siena, tra il 4 e il 5 agosto del 2023. La giovane era presente in aula, è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per entrambi gli imputati. Sono terminate nel corso della notte di domenica le operazioni di riapertura dell'acqua, con il progressivo ritorno alla normalità sul territorio di tutti i comuni coinvolti dall'intervento per la posa e il collegamento delle nuove condotte dell'autostrada dell'acqua in centro a Firenze. Lavoro iniziato la serata di venerdì sotto il costante monitoraggio della sala di telecontrollo e Publiacqua. Sentiamo il bilancio da Matteo Colombi, responsabile comunicazione Publiacqua.
Siamo riusciti nei tempi che avevamo previsto, diciamo, durante la nottata tra sabato e domenica, a ristabilire la pressione su tutto il territorio. Positivo tranne quel problema che abbiamo avuto nella notte di venerdì al momento delle chiusure, che ha causato su una parte della città importante, perché Poverciano, della Riva, Rovezzano e il Gignoro, che è passata in fascia da arancione in fascia rossa per problemi dovuti alla rottura di una valvola in fase di chiusura e che ha causato appunto alla popolazione e alle attività che stanno in quella parte importante della città un disservizio che non era quello precedentemente comunicato. Quindi c'è stata questa problematica, ovviamente non solo ci scusiamo i cittadini, ma ringraziamo anche della comprensione e del lavoro che avete fatto voi, tutti i mezzi di informazione, e questo ci consente sicuramente di avere messo in sicurezza un tratto non complessivo, perché appunto arriva fino a Prato questa condotta e poi immettendosi nell'anello idrico di Prato porta la risorsa idrica potabilizzata a Lanconella, a Firenze fino a Pistoia, ma di sicuramente andare a mettere in sicurezza un tratto importante che è quello appunto dall'Anconella fino a questo punto a Viale Strozzi.
L'amministrazione comunale di Firenze sta lavorando per assegnare ai quartieri per l'esercizio dell'autonomia decisionale 60.000 euro annui per ciascuna circoscrizione, quindi 300.000 euro complessivi. Per il Partito Democratico un buon inizio, per le opposizioni una cifra irrisoria che non rende concreta l'autonomia decisionale. Ne abbiamo parlato con Filippo Ferrare, presidente del quartiere 5 del PD, Francesca Lupo, consigliera del quartiere 1 per Sinistra Progetto Comune e Alessandra Gasperini, consigliera del quartiere 1 per Firenze Democratica.
Io la considero senza problemi un buon inizio, è il momento di cominciare. Non la metterei su quanti euro al residente sono stanziati, anche perché questo è uno stanziamento aggiuntivo rispetto al bilancio ordinario e prevede altro che centinaia di migliaia, si superano ovviamente i milioni per la manutenzione strade e marciapiedi. I quartieri devono iniziare a misurarsi con questo nuovo strumento e questo permette ai collegi di presidenza dei quartieri di incanalare una serie di interventi in maniera autonoma e prioritaria, e certamente sono tanti interventi di piccola entità piuttosto che grandi interventi per i quali ovviamente ancora c'è l'amministrazione centrale che se ne occupa.
Noi rivendichiamo il fatto che intanto questa discussione si fa partendo da cifre che girano e apprendo adesso per esempio dal presidente Ferraro che sono stanziamenti extra rispetto all'ipotesi di darci da amministrare il Global Service. Sarebbe stato forse più consono a prenderlo dalle carte invece che dai giornali o da questi relata. Più in generale noi chiediamo che all'intero consiglio di quartiere sia conferito un pochino più di potere decisionale e gestionale, anche perché rispondiamo essendo eletti di primissimo livello. Ancora noi nonostante tutto riceviamo una fortissima fiducia dai cittadini e dalle cittadine, non riusciamo a rispondere amministrando e muovendo quasi niente. Quindi non solo le presidenze dei consigli di quartiere secondo noi sono degne di governare un pochino, amministrare risorse e dare risposte dirette.
Il nostro modo di vedere, siamo ancora proprio lontani da una vera e propria riforma del decentramento, dall'affrontare questo tema. Si parte da questa cifra, un budget a disposizione dei presidenti di quartiere, ma appunto mai consiglieri di quartiere, le consigliere, questo presidio primo della democrazia a cui le persone si rivolgono, che peso hanno? Che di peso non ne avessero molto, avevamo in questa riforma che si stava configurando dei quartieri, l'aveva un po' sospetto, l'avevamo già avuto a novembre scorso quando al Mandela Forum i 5 consigli di quartiere furono riuniti per questa mozione che le forze di maggioranza avevano fatto per il decentramento. C'era anche la sindaca. Ma quando arrivammo lì 100 persone, 100 consiglieri di quartiere, praticamente scoprimmo che la delibera era già scritta, non era possibile emendarla e gli ordini del giorno, e noi ne avevamo fatti proprio di proposte precise per aumentare la centralità dei consigli di quartiere, riempirli di sostanza, ecco, non se ne poteva parlare, era già blindata. Quindi il decentramento passa per la rimessa al centro dei consigli di quartiere e ci sono delle cose precise che si possono fare, ad esempio dare la possibilità ai consigli di quartiere di dire qualcosa di cogente rispetto al bilancio del comune oppure rispetto agli altri dell'urbanistica.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello con incidente al chilometro 326 tra Valdarno e Incisareggello, e code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia con incidente al chilometro 279-500 nei pressi di Firenze Nord. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In Fipili verso Firenze, code tra La Strassigna e Firenze Scandicci, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa. In direzione mare, incidente tra Empoli Ovest e San Miniato, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, code alle uscite di La Strassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30 Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Vlodek Goldkorn.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze. Martedì 19 maggio alle 17.30 in Sala Ferri, Massimo Zamboni, scrittore e storica chitarra dei CCCP e dei CSI, parlerà del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vse.it.
Contro Radio.
Veniamo alla mobilità fiorentina, tema quanto mai caldo. Anzi, a proposito, vi ridò il numero WhatsApp 342-8104-111 per i vostri messaggi, anche per quello che riguarda la vicenda del traffico, che mi sembra tranquillo, non ho avvisaglie, insomma, di problematiche. Per quanto il pomeriggio sentivo Bravo Chi Ascolta, con Giustina c'era stato un problema all'altezza, se non sbaglio, di Viale Belfiore a partire dalla rampa Spadolini, però poi risolto quello che risulta. Comunque, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Frattempo vi dico che Palazzo Vecchio sta studiando una maxi ZTL a tutela dei residenti del quartiere di Campo di Marte, stretto tra i lavori per il restyling del Franchi, gli eventi sportivi, cantiere al cavalcavia delle cure, la cantierizzazione per i lavori della tranvia in Viale dei Mille, mentre da giugno sarà attiva in città una nuova tecnologia per il controllo della sosta. Sentiamo il servizio Raffaele Palumbo.
Durante le partite di calcio o altre grandi manifestazioni, il quartiere di Campo Marte di Firenze potrebbe diventare off-limits, con una grande ZTL pensata per salvaguardare la qualità della vita dei residenti del quartiere 2, che pure si è attivato per mettere in moto questo processo complesso di riorganizzazione della mobilità di un pezzo di città particolarmente complicato. La ZTL andrebbe dal Viale dei Mille fino al Via Campo d'Arrigo, al cavalcavia di Piazza Alberti, un pezzo di città importante che, insieme agli eventi sportivi e spettacolari, è interessato dai lavori del restyling dello Stadio Franchi, dai cantieri al cavalcavia delle cure e dalla cantierizzazione per i lavori per le linee tranviarie in Viale dei Mille. Una ZTL nei momenti critici potrebbe alleggerire la situazione insieme ad altre misure allo studio di Palazzo Vecchio, come un servizio di navette, un potenziamento per treni per i tifosi ed incentivi per chi usa mezzi alternativi all'auto. A proposito di caos connesso alla mobilità, da giugno entrerà in vigore una nuova tecnologia per colpire colpire il fenomeno della sosta selvaggia ed irregolare. Si tratta di Guardium, un servizio di sorveglianza della sosta con intelligenza artificiale non generativa e videocamere per controllare, sanzionare e rimuovere le auto in sosta selvaggia, con un occhio di riguardo alla ZTL. Nel mirino le soste in doppia fila, strisce pedonali, marciapiedi, fermate dei bus e soste in stalli non consentiti. Il sistema digitale permetterà inoltre di rilevare altre infrazioni, come l'assenza dell'assicurazione o della revisione, ed infine di liberare agenti per altri servizi, come la neonata polizia di prossimità.
E allora siamo in collegamento, come avevamo annunciato, con Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune. Buonasera Palagi, ciao, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Che come sentite dal sottofondo e come vi abbiamo preannunciato, si trova in Piazza della Signoria, dove peraltro era in corso il consiglio comunale, quindi il passaggio è stato breve. Palagi, sotto c'è il presidio. Mobilitiamoci, la flottiglia è stata bloccata per la Palestina contro ogni guerra, supporto alla flottiglia. Innanzitutto Palagi, ci può fare un po' il quadro della situazione, quante persone ci sono, com'è il clima?
Allora, il clima in piazza è un clima di mobilitazione costante, come c'è stato, stanno arrivando ancora altre persone, è stato convitato nell'immediato momento in cui si è appreso e c'era l'intercettazione, questa volta a differenza dell'altra non in piena notte ma in piano giorno, ma sempre in acque internazionali. Durante l'inizio di questo presidio, con il rullo dei tamburi, il Consiglio Comunale, per fortuna anche stavolta senza voti contrari ma con il solo non voto di Fratelli d'Italia, ha approvato, con quindi il sostegno di tutti gli altri gruppi presenti in aula, un atto di solidarietà alla flottiglia. La seconda volta è una cosa importante che Palazzo Vecchio riesca a dare risposta alle mobilitazioni in piazza, per l'appunto questa volta proprio in Piazza della Signoria, e quindi c'è una sintonia sia sociale che istituzionale sul fatto che la violazione dei diritti umani e del diritto internazionale non è accettabile, come non è accettabile l'impunità del governo di Israele e dell'esercito di Israele che si permette di portare avanti queste azioni. Non tutte le navi sono ancora state intercettate, altre stanno proseguendo, c'è il sito della flottiglia, è importante seguire sia il tracker e quindi il tracciamento delle singole navi, sia i video, perché l'attenzione internazionale su quello che succede è un elemento di difesa. Può sembrare che non serva a niente rispetto alla volgarità del potere con cui si muove il governo di Israele, ma invece è fondamentale far sapere che quelle persone non sono sole e che c'è una mobilitazione costante. Il ministro Tajani, abbiamo saputo che ha rilasciato delle dichiarazioni, lo ha fatto a questo punto anche il comune di Firenze a larghissima maggioranza, le pressioni devono arrivare a tutti i livelli e in tutti i modi.
Allora, sappiamo che su quelle navi ci sono diversi fiorentini, una in particolare è una sua sodale politica, diciamo così, no? Antonella Bundu, Toscana Rossa. Com'è la situazione? Le ultime notizie che avete anche da parte di altri esponenti fiorentini che sono sulla flottiglia?
Diciamo, Antonella ancora non è stata intercettata, quella nave ancora non è stata intercettata, c'è chiaramente una grande tensione ma un grande senso di responsabilità, e aggiungo, perché l'ho sempre fatto, Antonella Bundu è stata la mia capogruppo in Palazzo Vecchio per 5 anni, è la persona con cui maggiormente condividiamo ancora oggi le lotte politiche. So che come lei ci sono tante altre persone che magari hanno un ruolo pubblico di minore esposizione, e anche su questo c'è da dire un grande senso di responsabilità. Quindi abbiamo visto le immagini, le foto e i video mentre l'esercito israeliano abbordava in acque internazionale le navi, e abbiamo visto anche una grande compostezza, responsabilità, e questo vuol dire non sottovalutare il pericolo a cui si stanno esponendo, sapere che mentre loro sono in nave c'è un popolo palestinese che, nonostante una dichiarata tregua che in realtà non esiste, subisce invece le bombe, i massacri e viene ucciso, e quindi c'è grande responsabilità dell'importanza, del valore simbolico di questa missione, degli aiuti che dovrebbero arrivare, e poi sapere anche che tutto questo viene fatto per non dimenticarci quello che subisce tutti i giorni il popolo palestinese.
Allora, un'ultima domanda Palagi, una considerazione di più ampio respiro, perché lei giustamente ricordava il valore dell'iniziativa. Non possiamo negare che all'atto dei primi abbordaggi la mobilitazione fu non possiamo dire oceanica, però certamente molto massiccia. Piano piano abbiamo visto ridursi la presenza nelle manifestazioni a supporto della flottiglia. Questo non vuol dire che ci sia minore attenzione. Ad esempio, qualcuno all'atto dello scorso abbordaggio ci scrisse: io vorrei scendere in piazza ma ho paura di quello che prevede il nuovo decreto sicurezza, eccetera eccetera. Cioè, sono tante le cause che possono determinare questa apparente minore tensione. questa vicenda della flottiglia dal punto di vista politico, venga la domanda, cosa sta dimostrando secondo lei?
E non è tutto finito, che ci sono ancora persone che nonostante quello che rischiano, perché è chiaro che anche dopo le immagini del prima flottiglia ci poteva essere un elemento di paura, e ci sta mostrando una consapevolezza di quella che è la situazione e anche di una tattica del potere, che è quella di far sembrare che non serve a niente mobilitarsi. Io penso che quello che sta succedendo in realtà appartenga un po' a tutte le mobilitazioni che in maniera molto veloce crescono e poi fanno i conti da una parte con la stanchezza, dall'altra con la paura, quindi tutti gli elementi che sono stati detti sono veri. Dall'altra voglio vedere l'elemento positivo, cioè comunque a distanza di pochissime ore non si è detto no, non scendiamo in piazza, no, vediamo come può fare a costruire la mobilitazione, ma continua ad esserci una risposta immediata. E soprattutto, aggiungo quest'altro elemento, è fondamentale non passi soltanto attraverso i social, che sono piattaforme digitali sempre pronte a censurare, quindi è importante ritrovarsi con i corpi, avendo il pieno rispetto di chi sceglie tutto sommato di dire no, non me la sento di scendere. Anche questa è una cosa che io credo che stiamo imparando, non tutte le persone che sono su quelle navi la pensano nello stesso modo al 100% su ogni dettaglio politico e sociale, ma si sta scegliendo di andare avanti per quelle che sono le cose più importanti. Anche questo io penso che sia un messaggio che impareremo appena torneremo a abbracciare tutte le persone. Ora in questo momento la cosa importante è che nessuno si permetta di violare i loro diritti e che ce li rimandino quanto prima a casa.
Grazie Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune. Naturalmente c'è ancora tempo, no, per andare in piazza, Piazza della Signoria per quanto riguarda Firenze. La flottiglia è stata bloccata, mobilitiamoci per la Palestina contro ogni guerra.
Visto
supporto alla flottiglia,
siamo in diretta, il
sì.
Corteo si sta spostando, arriverà in Piazza Santo Spirito.
Ah, ok, è andato un corteo,
sì.
Quindi
sì, parte adesso il corteo.
Grazie Dimitri Palagi, buona serata.
Grazie a voi.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Messaggio 342-8104111 che non ci parla del traffico di oggi, ma che, come dire, ha timore del traffico di domani, o meglio del traffico dal lunedì prossimo, quando, come vi abbiamo raccontato, e fino a settembre praticamente chiuderà il Ponte Alpino, che va rifatto, no? E la nostra ascoltatrice Roberta dice: ma io tremo per lunedì prossimo, per la chiusura del Ponte Alpino. Enco, ce la facciamo? Passiamo tutti alle cure. C'è anche Piazza Alberti, volendo vedere. Vediamo. Devo dire che dal punto di vista del traffico, Firenze ha sempre mostrato una resilienza ai fiorentini incredibile, nel senso che poi sembra sempre che da un momento all'altro possa arrivare quello, come possiamo dire, il cigno nero, no? C'è una roba e ci si blocca tutto, però poi in realtà alla fine le soluzioni si trovano. Io il consiglio che do sempre è quello di cercare mezzi alternativi, di fare di praticare la mobilità in maniera differente, soprattutto in questi periodi di difficoltà, visto che peraltro si va verso il caldo, per cui si possono utilizzare spostamenti di tipo diverso. Presentata oggi a Firenze la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma dal 22 al 24 maggio prossimi agli impianti sportivi Pandolfini alle Caldine nel comune di Fiesole. Il torneo a scopo benefico impegnerà i ragazzi della categoria esordienti di 10 tra le più importanti squadre del panorama calcistico nazionale. Durante la presentazione sono stati assegnati anche alcuni premi: quello per il miglior giovane promessa, Massimo Pessina del Bologna, quello alla carriera, Giorgio Chiellini, che è intervenuto in videocollegamento, quello per il giornalista dell'anno a Massimo Caputi. Sandra Salvato ha sentito Giovanni e Camilla Galli, padre e sorella di Niccolò.
Il nostro messaggio in questo memorial va proprio in questa direzione, nel creare una famiglia, tant'è che i ragazzi mangiano tutti insieme, i ragazzi dormono tutti insieme, il sabato pomeriggio faremo una messa, un ricordo, tutti insieme in mezzo al campo, per cui vivono abbastanza tempo insieme, perché nel momento in cui non giocano, hanno finito di mangiare, hanno un tempo libero, vanno in campo e si rimettono a giocare a pallone un'altra volta. Cioè è veramente una festa. Poi c'è sempre la competizione, ci sarà sempre chi vince e chi arriva secondo, però ecco, il messaggio è che quando vanno via da qua i numeri di telefono si sono diffusi ovunque.
Quindi anche per Niccolò ricordare tutto questo significa prolungare, insomma, questo sogno.
Sì, assolutamente sì. Lui aveva due grandi passioni che erano il calcio e la scuola. Tant'è che noi con la nostra fondazione andiamo proprio in quella direzione.
La novità di quest'anno è che solitamente abbiamo 10 squadre, di cui una non professionista, e quest'anno la squadra dilettantistica si aggiudicherà il posto tra le professioniste con un torneo che è stato organizzato nelle due settimane precedenti, che stasera vede la finale tra Affrico e Poggi Bonzese.
Aspettando la musica dei poeti, poi della musica 2026 a Palazzo Strozzi, alla Sala Ferri, gabinetto VSE, domani alle 17.30 propone la presentazione del libro Pregate per Ea di Massimo Zamboni. Lo abbiamo intervistato.
Beh, è una storia che è rimasta coperta per 150 anni, quindi avrebbe potuto continuare per altrettanti o anche molto di più, anche se è una storia che è rimasta ancora viva nelle zone in cui si è svolta, che sono un piccolo borgo dell'Alto Crinale dell'Appennino Reggiano, che conosco molto bene perché da lì arriva la mia famiglia paterna da secoli e secoli. Quindi la zona che conosco bene, già questo per me è stato uno stimolo. E poi, come sempre il caso, è il motore principale delle cose che mi riguardano, perché camminando in quei boschi mi sono imbattuti in una lapide persa, non facilmente identificabile, che recava una scritta che appare anche nel libro ed è Maria Domenica Gebennini, un nome di donna, quindi 1870 uccisa, pregate per Ea, pregate per lei. È una invocazione, una richiesta di preghiera, anche una richiesta di in qualche modo di compassione per questa sconosciuta che è morta in quel luogo, uccisa 150 anni fa. Quando accadono queste cose comincio a ragionare sul fatto che non c'è mai nulla di casuale, che in qualche modo con un po' di attenzione il mondo reclama la nostra attenzione anche per piccoli episodi come questo, che è un episodio piccolissimo. E quindi ho cominciato a esplorare questi mondi così lontani da noi, però ancora così presenti in fondo e anche futuribili, di questo possiamo anche approfondire dopo magari questo aspetto. Quindi ho cominciato le ricerche, ho cominciato a parlare con i pochi abitanti rimasti del luogo, a andare in archivio di Stato, a cercare in mezzo a mille documenti un colpo di fortuna che è avvenuto quando ho trovato le carte di quel processo per il quale il signor Lorenzo Puglia era stato incriminato ad aver ucciso questa sua compaesana, sua cognata, Maria Domenica Gebennini.
Parlavi di futuribile, mi ha messo curiosità, quindi entriamo in questo concetto.
Ma mi riferisco in particolare al periodo poco per nulla rassicurante in cui stiamo vivendo adesso tutti quanti, no? Nel senso, questa è una storia di 150 anni fa, potremmo vederla, pensarla, consegnata al passato, quindi una comunità montana che non esiste più, modalità di vita con gli animali, con i rapporti familiari che non sono più quelli attuali. Però poi mi rendo conto che basta un paio di razzi che sbaglino mira, provenienti da chissà dove, per riportarci immediatamente a quel tempo in cui quello che conta è il codice, quello che conta sono le mani, quello che conta è il vivere in comunità ristrette che cercano di cavarsela, comunque vadano le cose, no? Comunità che non avevano nessuna garanzia di nessun tipo, al contrario di quello che noi supponiamo per la nostra vita, ma sono garanzie le nostre che potrebbero decadere in un attimo, in un soffio. E quindi è bene non considerarle troppo lontane da noi queste cose.
La lingua che tu scegli, no? Il modo di scrivere, io non letto, è una lingua molto materica, nel senso che aderisce molto al narrato, nella loro sì, proprio matericità, le parole, i concetti. Hai lavorato molto su questo?
Beh, questo lo prendo come un gran complimento, perché è quello che io vorrei dal linguaggio che uso per scrivere, è la lingua che sto facendo mia propria, insomma, libro dopo libro vedo che questa modalità di scrittura è sempre più mia, sempre più personale, parlando di montagne, di terra, di persone, di animali, di tempo, di spazio, una lingua materica mi sembrava l'occorrente, che facesse anche un po' da mediatore tra le parti, perché da una parte c'è una comunità che parla un dialetto solo di quella comunità, che non si parla altrove, dall'altra parte c'era un regno d'Italia che era appena arrivato e voleva imporre la sua propria lingua, quella burocratica, quella del pretore, del cancelliere, degli avvocati, dei chirurghi che seguiranno questo processo, e poi c'è l'esigenza del narratore di unire tutti questi puntini tra di loro, cercando di non tradire quello che era stato detto e quello che era avvenuto all'epoca. E quindi è un po' nell'insieme di queste tre lingue che si svolge il libro. Però sì, io non amo le trame, non amo i gialli, non amo i noir, credo che la lingua debba cantare, forse nella mia deformazione professionale, quello che racconta, per portarlo a un livello più alto.
Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30 Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Glodek Goldkorn.
Sono Niccolò di Alessandro Bini Tessuti d'Italia. La nostra azienda collabora con Mita perché forma ragazzi pronti a inserirsi nel settore della moda e del lusso. Con Mita condividiamo progetti in un dialogo diretto tra formazione e impresa che rafforza il valore del Made in Italy.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera riguarda il Cammino della Memoria 44 Sant'Anna in Stazzema, Montesole, che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale si terrà dal 20 giugno al 1 luglio, con partenza dal Lume in Pietrasanta e arrivo al Montesole. Per tutto l'itinerario i camminatori avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali. Tutte le informazioni e le iscrizioni su www.cammino44.it. L'approfondimento curato da Rossana Mamber.
180 chilometri percorribili a piedi in 13 tappe che uniscono Toscana ed Emilia-Romagna tra borghi, montagne e territori della linea gotica. È il cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole. Carlo Puddu è il direttore di Liberation Route Italia, ideatrice del progetto.
Liberation Route Europe è una fondazione che ha sede a Bruxelles, che si occupa della valorizzazione, la promozione del patrimonio come dire, tangibile e intangibile della Seconda Guerra Mondiale. L'Associazione Italiana quindi porta all'interno di questo progetto europeo anche l'esperienza italiana che riguarda sia, come dire, la liberazione che il contributo che ha avuto la resistenza. progetto nasce da un'idea di Liberation Route Italia presentata alle due regioni, la regione Toscana e Emilia Romagna. È stato fatto 2 anni fa uno studio di fattibilità che si è concretizzato adesso con un contributo importante alle regioni, e dal 20 di giugno sarà possibile percorrere questi 180 chilometri che uniscono due luoghi simbolici della storia d'Italia, Sant'Anna e Stazzema e il Parco di Montesole.
Com'è strutturato?
Sono 3 province, Lucca, Pistoia e Bologna. In realtà si parte da Pietrasanta perché i cammini devono cominciare da un luogo dove arrivano i mezzi pubblici, quindi Sant'Anna e Stazzema non ha la stazione ferroviaria. Abbiamo la tappa 0 da Pietrasanta a Sant'Anna e poi cominciano le tappe fino ad arrivare al Parco di Montesole, e quindi l'uscita, c'è anche un'uscita che è Marzabotto e Monzuno.
Il cammino è già aperto, ci sono le strutture lungo tutto il cammino, c'è un sito operativo e c'è anche già prevista una marcia.
Sì, abbiamo il sito che è www.cammino44.it, lì si possono trovare tutte le informazioni utili per conoscere sia dal punto di vista storico, quindi il contesto storico, sia dal punto di vista proprio tecnico per organizzare il cammino. Lì si trova tutto il necessario, dal pernottamento, le tappe, i ristoranti, tutto il necessario per poter organizzare anche in maniera individuale il cammino. Il 20 di giugno inizierà in realtà la prima marcia, una prima marcia a cui ci si può già iscrivere dal nostro sito, e avrà inizio appunto da Pietrasanta. Ci sono 2 guide ambientali che percorrono tutto il cammino, quindi è possibile sia iscriversi per fare le 13 tappe oppure anche semplicemente 1 o 2 tappe aggiungersi al gruppo che percorre il cammino. È un cammino dal punto di vista storico estremamente suggestivo e importante e pieno di significato. Dal punto di vista ambientalistico è bellissimo perché parte dalle Apuane con il mare alle spalle e si arriva nel cuore degli Appennini, attraversando villaggi, attraversando paesi, mulattiere, con storie drammatiche ovviamente, in un contesto bellissimo che è quello degli Appennini e lungo la linea gotica.
Sul sito dove sono descritte le tappe che questo cammino attraversa ci sono poi tutte le informazioni anche di questi territori e della storia che hanno vissuto.
Sì, il sito racconta tappa per tappa quello che si vede, quello che si incontra. Ci sono riferimenti storici del contesto sia nazionale che locale. È un sito estremamente esaustivo dal punto di vista escursionistico e storico.
Gianluca Fulvetti è docente di storia contemporanea all'Università di Pisa ed è parte del comitato scientifico di Liberation Route Italia.
L'originalità del cammino è dare la possibilità a tutti quanti, insomma, cittadini di varie età, di percorrere i territori e sentire il racconto di un'esperienza fondante della nostra storia, che è l'esperienza della resistenza, declinata al plurale, perché poi percorrendo, diciamo così, i crinali, le montagne che legano Sant'Anna di Stazzema a Montesole, lì dentro ci sono le battaglie partigiane, c'è la guerriglia partigiana con tutte le sue difficoltà, la sua gloria ma anche le sue sofferenze, c'è il ruolo di preti che hanno appoggiato la resistenza, che hanno salvato vite di ebrei, che hanno protetto prigionieri di guerra alleati, e molti di loro pure hanno pagato con la loro vita le loro scelte. Ci sono gesti di resistenza civile, c'è il sacrificio degli alleati di molteplici nazionalità che sono venuti a combattere in Italia per la libertà, insomma non soltanto gli inglesi, gli americani, ma i francesi, i brasiliani, i neozelandesi, i polacchi, per cui è sicuramente una storia europea e una storia internazionale. E l'originalità sta proprio in questo, insomma, percorrere dei luoghi splendidi e poter raccontare l'esperienza della resistenza italiana, anzi delle resistenze italiane.
Siamo in conclusione di Newsline, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Il cielo sulla Toscana sarà da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, in nottata e in mattinata possibili rovesci locali temporali sul nord-ovest, su parte delle province settentrionali. Nel pomeriggio marcata variabilità con rovesci nelle zone interne, in esaurimento in serata, i venti sono deboli in prevalenza occidentali all'interno, fino a moderati lungo il litorale settentrionale, in attenuazione in serata, e i mari mossi a nord dell'Elba, prevalentemente poco mossi altrove, le temperature minime in lieve aumento, le massime invece in contenuta diminuzione. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.